parabola molto forte che ci lascia anche una lettura così superficiale, ci può lasciare un po' perplessi, ha bisogno di essere meditata, ha bisogno di essere approfondita nella preghiera per capire che cosa il Signore vuole dire a ciascuno di noi. È stata preceduta dalla descrizione della donna laboriosa, molto bella questa descrizione. Io l'avrei fatta leggere da un uomo, sarebbe stato più bello, ma a Suor Mary è sfuggito questo particolare, no? E quando leggo questo passo, così, che descrive così l'intelligenza, la laboriosità, l'amore, non solo l'amore per la famiglia, qui fa notare anche quel passo dove dice apre le sue palme al misero, stende la mano al povero, una carità completa, no? È una maternità piena che vive questa donna, no? E sinceramente io quando leggo questo passo mi ricordo diverse figure femminili che ho incontrato, soprattutto quando ero bambino, parenti, familiari, no? Che certamente non avevano qui, come dice, la mano nella conocchia, eccetera, tutte quelle altre cose, ma ecco, ma penso che questo sia proprio lo stampo, la vocazione della donna, che nella sua laboriosità, orientata, come diceva Giovanni Paolo II, orientata per la vita, però, no? Perché la donna è fatta per la vita, per dare la vita, per custodire la vita, per promuovere la vita, e può realizzarsi e si realizza quando riesce a dare se stessa in questo campo, no? D'altra parte, ecco, la realizzazione dell'uomo, l'uomo è, come dice la scrittura, maschio e femmina lo creo, è nell'amore, no? È nell'amore. La donna vive nella sua femminilità una caratteristica propria della sua, nella sua maternità, no? Vive così come l'uomo vive la sua pienezza nella sua paternità, la donna nella sua maternità, che implica tante sfaccettature che riguardano in modo particolare la persona, gli elementi personali. La donna si accorge delle cose più minute. Io ho cominciato a capire quanto non conoscessi, non amassi veramente i miei bambini, quando un giorno una mamma di un ragazzo dell'oratorio mi parlò del suo bambino. Ho detto, questo è proprio, io sono molto lontano, no? Questo è proprio della donna. Qui ci sono tante donne. Ecco, preghiamo perché ciascuna di voi possa specchiarsi bene, no? Rispecchiarsi in questo quadro del libro dei Proverbi, che direi è sempre attuale. Il Salmo ci richiama alla beatitudine di chi teme il Signore, no? E il timor di Dio è la fonte di ogni sapienza. Timor di Dio, sapete che ci sono due tipi di timori. In teologia si parla del timore filiale e il timore servile. Il timore servile è la paura delle susse, dicono a Sassari, no? La paura delle susse non è un timore santo, ma è un timore che mi può far diventare santo, nel senso che la paura dell'inferno, la paura del giudizio, è molto salutare, molto salutare, e aiuta l'uomo a tenersi lontano dal peccato, soprattutto quando l'amore non regge. Noi sappiamo che spesso ci succede a noi poveri uomini di sentire tutta la nostra fragilità, e allora il ricordo del giudizio di Dio ci aiuta su questo, no? E il Salmo parla appunto del timore del Signore, che forma l'uomo di famiglia, no? L'uomo di famiglia, San Giuseppe, qui abbiamo uomo quando si dice timorato di Dio, no? Che vuol dire timorato di Dio? È un uomo che rispetta Dio, no? che ha verso il Signore il dovuto rispetto. E qui parla poi della benedizione di Dio appunto nella sua sposa. Io non posso mai dimenticare, ecco, mi ricordo pure il nome, Protorasso, un uomo che sarà morto, perché era, parlo di 30 anni fa, ne aveva 80, e lui ogni tanto mi raccontava della sua vita, mi diceva la sua gioia quando a casa tornato da una fatica di lavoro, prima minatore, poi boscaiolo, quindi potete figurarvi, no? Aveva i suoi 8 figli attorno, dice, quella era, dice padre, dice, si può immaginare la grande gioia, ecco, penso che questo salmo, la tua sposa come vite feconda, i tuoi figli come virgulti d'olivo, mi hanno fatto ricordare questo uomo che tutti i giorni veniva in chiesa, si vedeva perché era un omone, lì che diceva il suo rosario. Una bella conversione. Mi raccontava che lui quando tagliava gli alberi nel bosco cantava i canti della Madonna. Adesso li canterà lassù direttamente. La seconda lettura è una lettera di Paolo ai Tessalonicesi in cui parla espressamente del ritorno del Signore. E abbiamo ascoltato che cosa ha detto, no? Dice verrà come un ladro di notte, l'aveva già detto il Signore che sarebbe venuto come un ladro di notte. Lui aggiunge, dice, quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà come doglie di una donna incinta e non potranno sfuggire. Ecco, tenete presente questa nota negativa, perché dice quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina verrà. E qui c'è l'aspetto negativo della venuta del Signore, la vede come una rovina, ma una rovina per chi? Per chi non lo ama, per chi non lo attende con amore. Come diceva già Simeone, egli è qui per la rovina e la risurrezione. Gesù è una pietra d'inciampo, cioè o su questa pietra ti elevi al Signore o ci cadi. Egli è qui per la rovina e la risurrezione. Diceva Simeone. E qui questo giorno il profeta Malachia c'ha un passo molto forte che parla di questo giorno come un giorno tremendo, e poi dirà, ecco, sorgerà il sole di giustizia per i scultori del suo nome. Quindi è un giorno di rovina per chi non lo accoglie, non lo ha accolto, ma è un giorno di gloria e di rivelazione della verità e di manifestazione della verità, dove crolleranno tante bugie, tanti inganni, tante maschere che l'uomo ha messo su di sé, e si vedrà tutto nella verità. E ogni ginocchio che anche ha ricusato di piegarsi qua giù, in quel giorno dovrà piegarsi per forza. Sarà il trionfo di Lui, di Lui. Colui che è venuto umiliato, è venuto umile ed è stato umiliato, ritornerà nella gloria del Padre suo, a chiudere la storia. E abbiamo bisogno di rinnovarci in questa fiducia che la storia dell'umanità è nelle mani di Dio e che c'è un giudizio di Dio. Questo ci conforta. Perché troppe cose vanno male, troppe ingiustizie ci sono, troppe cattiverie. Figuratevi se non ci fosse neanche il giudizio di Dio. Saremmo proprio dei disgraziati, no? No, il giudizio di Dio invece ci dà serenità, consolazione e ci dà modo anche di non vendicarci, no? Ma di rimettere al Signore il giudizio con amore, di pregare, anzi Lui ci ha insegnato di pregare. Perché questa gente non sa quello che fa. Io leggendo e ascoltando ogni giorno, ho avuto la tentazione una volta di non ascoltare più la radio, di non leggere più i giornali per le troppe notizie cattive che c'erano. Veramente una tentazione quella di estraniarsi. Poi grazie a Dio l'ho superato, grazie al mio padre spirituale che mi disse, me lo ricordo, no, devi, adesso è morto poverino. Di fronte a queste scelleratezze che stanno combinando anche questi dell'ISIS, non so se li seguite, Poi quelli in Nigeria che si fanno esplodere e ammazzano 40 ragazzi, il fiore di gioventù bruciata così dalla... Ma questa gente sa quello che fa? Non sa quello che fa? No, Gesù ci continua a dire: Padre, perdona loro, perché questa gente non sa quello che sa. Ed è vero però che c'è una sorgente nefasta, diabolica, tenebrosa, che fa in modo che questa gente sia così, no? Che c'è una spinta tenebrosa, diabolica, sotterranea, che fa in modo che questa gente... Allora ci sono delle responsabilità tremende, no? Responsabilità tremende che l'uomo ha nei confronti di queste ingiustizie. E qui Paolo dice: ma voi fratelli non siate nelle tenebre, così che questo giorno possa sorprendervi. Questo giorno possa sorprendervi. Non dobbiamo lasciarci sorprendere, ma possiamo lasciarci sorprendere quando ci intiepidiamo, quando non dialoghiamo ogni giorno più con il Signore, quando il Signore diventa sempre più un estraneo. E allora è chiaro che quando lo avverrà ci spaventerà, perché non lo conosciamo più, dice: chi è questo, no? Che arriva. Ma se tu sei il suo familiare, non nel senso giuridico, ma nel senso di una familiarietà di pratica, se tu lo pratichi, se tu spesso lo vedi, non ti spaventerai quando verrà. Ci avrà invece da spaventarti se non lo conosci, perché Dio è stupendo e bellissimo per chi lo ama, no? Ma per chi si chiude all'amore scappa, fuggo. L'uomo di fronte a Dio che si chiude, fugge, scappa. A me piace molto ricordare quel Baldassare lì, come si chiamava, quel imperatore, dopo il figlio di Nabucodonosor, che fece un banchetto e prese i vasi che suo padre aveva rubato a Gerusalemme e fecero sto banchetto con i vasi sacri. Durante questo banchetto venne una mano e scrisse 3 frasi al muro. E allora l'autore sacro descrive questa scena dicendo: il re, imperatore che credeva di avere il mondo in pugno, cioè incominciò a tremare le ginocchia, a fare così, no? L'uomo, no? Capiva in quel momento che era uomo, no? Che era un poveraccio, no? Ora, se una mano ha fatto ballare le ginocchia di quell'imperatore, figuriamoci se avesse visto Dio un pochino che cosa sarebbe successo. Però per noi è beatitudine, è gioia, è amore, perché siamo figli suoi. E per noi, dicevo, non può e non deve essere un giorno che mi sorprende, che viene come un ladro, perché noi abbiamo la domenica. La domenica è il giorno delle nozze, è il giorno dell'incontro, è il giorno dell'escaton. Noi gustiamo il risorto, stiamo con Lui e quindi abbiamo già passato la porta. Nel giorno della domenica è la manifestazione già della gloria del paradiso, facciamo la comunione e quindi non ci può sorprendere. C'era una volta nella liturgia una litania che è stata abolita, per fortuna, perché stonava. Diceva: dalla morte improvvisa liberaci, o Signore. Ma non esiste per il cristiano la morte improvvisa. Ma neanche per un ragazzo, perché noi misuriamo la vita sull'età. Quando a San Luigi Gonzaga gli chiesero bambino... E tutti i bambini giocavano, cioè, cosa fareste se entro pochi minuti dovreste morire, no? Lui disse: io continuerei a giocare, no? Stupendo, tutti gli altri: io mi andrei a confessare. In me mi è rimasto, io so questo aneddoto da quando ero bambino, no? Mi ricordo sempre perché non lo so spiegare, ma è bello, no? Continuerei a giocare, perché la morte fa parte della vita, no? Questo fatto che oggi nascondiamo la morte ai bambini, ma non è così sciocco. Io mi ricordo quando avevo 7 anni, 8 anni, moriva qualcuno, andavamo a vederlo, noi dicevamo una preghiera, vedevamo il morto. Ma oggi no, perché si mette paura. Ma di che si mette paura? C'ha paura, tu la trasmetti al bambino, no? È la paura dell'adulto che viene trasmessa al bambino. E noi, come quell'altro ragazzo che è caduto, diceva Nicola, ti potevi far male? Dice padre, avevo appena fatto la comunione, 13 anni, no? E io mi è rimasto l'insegnamento. Perché noi siamo veramente, ci siamo dimenticati che non siamo fatti per qua giù. Qua c'è un passaggio, un pellegrinaggio. E c'è chi scende prima, c'è chi scende dopo, ma tutti dobbiamo scendere da questo autobus che ci porta lassù. Ed è bello questo quando si vive in famiglia, quando la famiglia è intresa di questo, è bello, perché la prima realtà ecclesiale è proprio la famiglia, dove certi valori non devono essere insegnati con la parola, ma vissuti. E vengono proprio per assimilati così per presenza, per vita comune. Poi il canto al Vangelo, rimanete in me, io in voi, dice il Signore, chi rimane in me porta molto frutto. La tematica del frutto attraversa in modo particolare il Vangelo di Giovanni, ma non solo, tutta la Bibbia attraversata da questi frutti, no? Mi pare che domenica scorsa c'era Ezechiele che parlava di quell'acqua che diventava sempre più fiume navigabile, dovunque passa c'è frutto. Isaia, la vigna che tanto curata che poi non dà frutto buono. Gesù che dirà, io sono la vita e voi i tralci, se rimanete in me farete molto frutto. E la parabola del Vangelo richiama appunto a questo frutto. Cioè siamo fatti perché la nostra vita si espanda, non sia lì chiusa. E dicevo prima, questa parabola è un pochino, non la leggiamo tanto volentieri, prima di tutto perché ci parla dell'inferno, e noi dove sentiamo l'inferno preferiamo scappare, no? Soprattutto oggi, no? Che lo vogliamo vuoto, speriamo non c'è nessuno, ma il diavolo sicuramente c'è con i suoi satelliti, quindi stiamo un pochino umili su questo. Il servo inutile, mi ha colpito molto questa parola, inutile, il servo inutile, no? Gettandolo via fuori dalle tenebre, non serve a niente. Penso che l'offesa più grande che si può fare a una persona quando dice, uno ci dice proprio, tu non serve a niente, no? Ecco, invece siamo fatti proprio, invece, certamente l'utilità non va misurata nella materialità, no? Perché quando le forze se ne vanno per via della vecchiaia possiamo essere sempre utili in altri modi, utili con la nostra sapienza, utili con la nostra preghiera, utili con la nostra offerta. E qui, ecco, dicevo, poi c'è questo servo che viene chiamato servo malvagio e pigro. Perché? Perché ha avuto paura, mentre gli altri hanno trafficato i loro talenti. Poi c'è anche un altro punto un pochino che ci fa un pochino pensare, perché il padrone dà 5 talenti a uno, 3 a un altro e 1 all'altro, no? Sono 3. E il talento è una cifra enorme, enorme. Talento era una cifra enorme, però poi quando si tratta di fare la verifica, dice il padrone, dice bene servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco. A me mi ha colpito questo, no, era poco quello che gli aveva dato, come mai dice poco? Forse per dire che quello che ci aspetta, quello che questo poco che riceviamo dovrebbe produrre, è talmente grande che il nostro premio è talmente grande che di fronte a quello che ci viene dato è poco. Perché se tenete conto che il premio, quando dice prendi parte alla gioia del tuo padrone, il premio non è qualcosa, è qualcuno. Perché noi non siamo fatti per ricevere qualcosa in premio, noi siamo fatti per ricevere l'amore di Dio, la persona di Dio che si dona a noi in pienezza, e noi che ci doniamo a Lui come ricambio, come reciprocità. E quindi vedete che anche questo poco è, che vuol indicare i doni di Dio, che per tanti che siano di fronte al dono supremo che è Lui stesso, è niente. Sotto questo punto di vista dovremmo, ecco, anche noi puntare in alto, le nostre speranze, i nostri desideri spesso sono bassi, e bassi non nel senso piccoli, no? Limitati alle nostre misure umane, terrene, dimenticandoci che noi dovremmo aspirare a qualcosa di più grande, che è Lui stesso. E dovremmo elevare i nostri desideri, dovremmo elevare le nostre speranze a Lui stesso. Vi ricordate anche quando c'era quell'altro momento nel Vangelo di Luca che dice: voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, a chi vi chiede un pesce non darete una serpe, e così via. Così il Padre vostro dice, non dice darà quello che hanno chiesto, perché noi chiediamo sempre il pesce, sempre cose materiali, però Luca dice darà, Gesù dice nel Vangelo di Luca, darà lo Spirito Santo. Voi vedete la differenza che c'è tra il pesce, l'uovo e lo Spirito Santo. Penso che un po' anche questo ci ricorda questo premio che svilisce ogni altro nostro desiderio limitato, piccolo e umano. Dovremmo veramente elevare il nostro cuore, il nostro anelito a Lui stesso. E qui infine c'è questo servo malvagio che dice: io ho avuto paura, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato, eccetera. Qui notiamo due cose: questo qui non ha capito chi è Dio, perché il padrone è simbolo di Dio, raffigura Dio, quindi non ha capito chi è Dio, si è fatto un'idea sua di Dio e per questo si è chiuso e non si è aperto. E lì dobbiamo dire che veramente, quando è che noi abbiamo cominciato ad aprirci al Signore? Quando abbiamo cominciato a capire chi era? No, finché abbiamo avuto idee sbagliate di Lui siamo stati lontani, ci siamo ben guardati di essere, perché ci sono molte persone che si guardano bene da avvicinarsi troppo a Dio, anche gente di chiesa, anche gente che fa la comunione, ma si guarda bene di avvicinarsi troppo a Dio, perché c'è paura che, insomma, avvicinarsi troppo, poi questo chissà cosa vuole da me. No, non abbiamo capito niente. È nell'amore che io conosco Lui e mi apro. E poi qui dice so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato, ho avuto paura. Ecco, questa ho avuto paura, questa mancanza di conoscenza della persona mi porta una certa paura, e la paura mi fa sempre chiudere. E dirà Giovanni nella sua lettera dell'amore: l'amore perfetto scaccia il timore, la paura. Questa paura, lì non si tratta del santo timore di Dio, ma proprio il timore di aprirsi, il timore di impegnarsi sul serio. Ogni paura che mi fa chiudere all'amore, ecco, dice Giovanni, l'amore perfetto scaccia ogni paura. Allora chiediamo al Signore proprio che ci aiuti a fare della nostra vita un dono, un servizio per ottenere quell'amore che è il premio e che è Lui stesso, e che ciascuno di noi possa dire un giorno, possa dirlo già oggi, per quanto può, insieme con Maria. Grandi cose ha fatto in me il Signore, la mia vita sta producendo amore, la mia vita è luminosa, la mia vita è trasparenza, la mia vita è operosità. Ecco, che la Madonna ci aiuti, perché quel dono di grazia che abbiamo ricevuto possa essere in noi vissuto nella pienezza di un amore accolto e corrisposto. Amen.